Rossi di sera. In studio Luca Rossi.
Siamo partiti in elegante ritardo come al solito. Questa è Rossi di sera. Chi vi parla è Luca Rossi, bentornati, ben ritrovati. Ci facciamo compagnia più o meno, insomma, fino a che c'è ora di preparare, cominciare ad andare a cena. Fate un pochettino quello che volete. L'importante è che lo fate con noi, sintonizzati qui sulla radio. Seguite i nostri social, mi raccomando, seguite le nostre pagine Facebook, Instagram, Twitter, chi più ne ha più ne metta. Insomma, fate tutto quello che dovete fare, ma fate i compiti a casa, perché l'importante è che passiate la serata qui con noi, con quelli di Rossi di sera. Partiamo subito col botto. Perché? Perché ho un ospite meravigliosa questa sera qui con me, che ci regalerà un sacco di cose. Un progetto che abbiamo voluto intraprendere qui in diretta con voi. Saluto subito Francesca Silvi. Ciao Francesca, benvenuta.
Ciao Luca, grazie. Come stai? Benissimo.
Ben trovata, ben ritrovata.
Eccoci, sì. Sì.
Però dobbiamo anche svelare questa tua, come si dice, identità da supereroe, perché sì, non è che sei qui a caso. Tu sei un'artista meravigliosa, sei la lead vocal, come dicono quelli bravi, di Nadica Pongo.
Assolutamente sì.
Me la racconti questa carriera meravigliosa?
Vuoi sapere,
subito.
Ma partiamo dagli albori.
Dagli albori.
Allora, guarda.
Da quando venisti al mondo, ecco.
Allora, guarda, io ho cominciato a lavorare diciamo, ti parlo delle cose professionali, che sono forse le cose che la gente vuole magari sapere, e ho cominciato
a
lavorare.
Vero, magari anche le cose che ti riguardano.
Miei, se volete un po' dei cavoli miei, ve li racconto. Ho cominciato a lavorare a 14 anni come modella, ma ho sempre studiato musica. Ho fatto 4 anni di chitarra classica, canto lirico 2 anni.
Tu
canto
mi nasci
leggero.
Modella?
Sì, a 14 anni per 10 anni, fino a che non ho avuto poi la mia prima figlia, ho lavorato come modella.
Ma dai.
E ho fatto tantissime sfilate, alta moda romana, Piazza di Spagna, sono stata in America, sono stata in Spagna per lavoro. Io studiavo e lavoravo. Andavo alla scuola, alla Marymount.
Ma che cosa? Hai fatto il percorso al contrario, però, perché poi tanti cantanti a un certo punto poi virano
sulla
moda.
Io perché però? Perché in realtà la musica io ho iniziato a studiarla prima. Ho iniziato
dove?
Allora io facevo una scuola media musicale che aveva questo corso di chitarra classica, e quindi io a scuola suonavo chitarra classica, facevo parte. E l'ultimo anno ho suonato pure il basso. L'insegnante maschilista ha detto: ti va? Sei capace? Sono capace di suonare il basso. Certo,
ma
faccio...
certo,
ancora mi ricordo la linea di Roma Capoccia del basso.
Ti ha sfidato.
Mi ha sfidato e ho vinto.
Ecco,
però poi diciamo che la mia famiglia non era molto d'accordo a farmi proseguire nella musica, e quindi ha detto mio papà: vedi la chitarra? E non avevi di più. Ah, perfetto.
Per quale motivo?
Perché non volevano che
io facessi. Mi faccio obbligamente gli affari tuoi.
Ma fateli proprio, io non c'ho nessun guaio. Io so, a me piace proprio chiacchierare. La mia amica lo sa. Cioè io chiacchiero con tutti, mi piace parlare. Perché loro non volevano che io facessi perché ero molto la musicista, perché dice: sei intelligente, potresti fare l'avvocato, il notaio, ma che ti metti a fare la musicista, la chitarrista? Poi volevo fare. Tu sì, papà. No. Quindi mi ha mandato a una scuola privata, mi ha fatto smettere di fare musica.
Ha creato un mostro senza saperlo.
Assolutamente sì, perché quando poi c'hai una passione che ti spinge dentro, questa esce fuori. Esce fuori. E poi io dopo, a 18 anni, ho detto: ok, vado all'università, fammi fare quello che voglio io. Quindi ho fatto lettere, storia d'indirizzo, storia dell'arte, e ho cominciato a prendere lezioni di canto lirico.
Ti sei laureata poi in storia dell'arte? Ce l'hai fatta?
No, perché sono rimasta incinta.
Dai.
E lavoravo, figlio, e non ce la facevo pure a studiare.
Troppe
e
cose.
Quindi ho detto vabbè. E guarda, avevo quasi finito, perché avevo fatto tutto un piano di studi per l'insegnamento, anche mi ero data degli esami, delle cose, dei mattoni pazzeschi. E poi a un certo punto ho detto: vabbè, si vede che doveva andare così. Sono rimasta incinta, Dio benedica i figli. E quindi,
sempre.
Lo so che lo sai. E quindi, e quindi niente. E nella musica ho cominciato facendo la modella. Sono entrata in questo gruppo che ci chiamavamo Fingerprints. Eravamo 5 modelle che cantavamo e ballavamo. Abbiamo fatto anche cose in Rai con Lopez. Sì. Siamo stati ai mondiali di calcio di Corea, Beach Tour, Coca-Cola. Abbiamo fatto un po' di lavori.
I mondiali di quelli Baron Moreno.
Siamo
farci
stati,
capire, sì.
E io non de caccio.
2004.
E noi siamo andati proprio lì in Corea,
ma
al villaggio sì, azzurri, abbiamo cantato.
Siamo usciti malissimo.
Sì,
colpa
abbiamo
Baron Moreno.
Vabbè.
Ovunque sia egli.
per colpa tua.
Vabbè, esatto.
E abbiamo aperto il concerto,
cioè,
di Antonello
Venditti.
Quindi
cose meravigliose.
Ho fatto, diciamo che le mie cosette le ho fatte. Infatti io dico sempre, c'ho, insomma, 43 anni, lo dico in maniera molto quasi 43, ancora 42, tra un mese 43, mi sento già vecchia, cioè come se avessi vissuto con l'acceleratore sempre. Cioè, ho cominciato a 14 anni a lavorare, non mi sono mai fermata, mai fermata.
E poi l'incontro con gli Attica come avveniva?
Al Coca-Cola Beach Tour con le Fingerprints incontriamo questi simpatici musicisti che cominciano a collaborare con noi e dopo però parecchi anni io sono diventata la loro cantante, perché loro c'avevano un'altra cantante, io stavo facendo le mie cose e sì, da
poi nacquero con Niccolò Fabi
con
all'inizio,
sì,
proprio
sì, all'inizio, poi c'è avuto 90. Questo cantante bravissimo americano che purtroppo non c'è più, Baruch, una cosa eccezionale. Poi ce ne sono state altri e poi circa 12 anni fa sono arrivata io, eccomi qui.
E che come è stato entrare in una realtà come quella di Attica?
Allora, loro sono molto uniti come gruppo, okay. Sono tanti anni che stanno insieme, però già quando sono entrata io era entrato anche da poco il batterista, il chitarrista, quindi diciamo c'erano un po' nuovi, un po' vecchi. Mm-hmm. Io ti dico, io mi trovo tanto bene a lavorare con loro perché sono un po' un uomo pure io, nel senso che comunque sono sempre stata una...
Non puoi dire queste cose.
È così però.
Va bene, a posto.
E ho sempre, quindi mi trovo molto bene, stiamo bene, parliamo
ottimo
di tutto. E certo è che uno dice, vabbè, musicista maschio è prima donna esattamente come
le donne,
quindi
non ce ne voglia nessuno, però.
No, però è così, te lo dico io, però mi trovo molto bene, sono veramente contenta, sì, quando andiamo a fare le serate.
Poi salutiamo tutti,
certo,
uno su tutti, per prendere un po' di tutti, una conoscenza ormai da
Alberto Lombardi.
Ancora avuto il piacere, ma Alberto ormai è nostro amico, insomma, della radio, delle trasmissioni, non solo. E vabbè, questo era per inquadrarti,
ecco.
Poi ti sei inventata insieme a Carmela
Lamogesi,
che è qua,
che è
poi
qui,
tra l'altro, facciamo sentire,
sì,
tipo Carramba. Carmela,
eccomi.
Ciao Carmela, buonasera, ben trovata. Anche
tutti.
A te c'è questo progetto, come vogliamo chiamarlo, questa voglia di raccontare cose.
Allora, questo è proprio un progetto che nasce all'inizio, io dicevo, come proprio un'esigenza, no? Di capire chi siamo. No, scherzo, ovviamente non andiamo sul filosofico.
Non è questa la trasmissione adatta, lo dico subito.
Che nasce perché si vuole omaggiare la musica, perché
okay,
prima di tutto è un progetto musicale,
okay,
e quindi parla di musica e parla delle donne nella musica,
okay.
Quindi abbiamo scelto delle artiste che hanno avuto delle vite abbastanza travagliate, importanti, e che hanno fatto la rivoluzione nel loro genere.
Mm-hmm.
Per una, se si pensa poi a Billie Holiday, che sarà poi la
Billie
prima,
sarà la protagonista di oggi,
sì.
Ma a me ha colpito quando mi hai parlato di questa cosa la prima volta, soprattutto come purtroppo è diventata circolare questa cosa e come è centrata, perché poi se andiamo a vedere quello che succede adesso, la storia dovrebbe impararci a non commettere gli stessi errori, invece ciclicamente
li facciamo
tutti, i maschietti in primis, mi metto io come capofila. Quindi questo è anche un modo per dare voce a queste storie.
Per dare voce a queste storie e per far vedere come la musica per loro è stata una salvezza vera e propria,
esatto,
oltre che una rivoluzione, perché tramite la musica loro sono comunque riuscite a resistere a tutte le varie problematiche che c'erano in determinati periodi, perché poi noi, ecco, Billie Holiday, poi nel progetto c'era da Franklin, da James, insomma, Janis Joplin, insomma, abbiamo cercato di parlare delle donne, però attenzione, non perché uno dice fate il progetto sulle donne, no, poverine noi donne, no, cioè delle donne con una forza ed un coraggio che sfido
Chiunque, donne che all'epoca hanno mostrato il carattere, perché possiamo dire tranquillamente questo. Però diamo un contesto a tutto quanto,
sì,
facciamo anche capire a chi ci ascolta di chi stiamo parlando, per quei due tre che ancora non hanno capito, quindi correte a studiare immediatamente. Billie Holiday, Cheek to Cheek, live qui a Rossi di Sera.
My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm
in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me a half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it a half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb mountains and reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek, cheek to cheek.
L'atmosfera era un po' questa, inizi del Novecento, jazz, blues, la culla della musica anche moderna, no? A un certo punto, perché di fatto parliamo di questo.
Sì.
Era un contesto storico estremamente difficile, noi adesso ne parliamo e sembra quasi fantascienza, ma all'epoca c'era discriminazione razziale, innanzitutto, quindi si veniva da quella che era la tratta degli schiavi, quello che volete. I locali erano dei luoghi dove Francesca, insomma, si andava a sentire musica, ma era anche uno status symbol se frequentare un locale dove c'era musica, no? Si accompagnava tutto quello che poi è diventato lo stereotipo che noi abbiamo visto attraverso i film, no? Quindi la malavita, il proibizionismo, e far parte di quel mondo ed essere donna e nera era un qualcosa di...
Ma hai messo tutti insieme nel calderone, cioè, degli elementi esplosivi.
Era
proprio
qualcosa che proprio faceva, ecco, come hai detto tu, la bomba. E qui c'è la figura di Billie Holiday. Quando nasce Billie Holiday?
Allora, Billie Holiday nasce il 7 aprile del 1915 da una mamma giovanissima. Aiutami, perché io ho la autrice qui accanto a me, però ogni tanto qualcosa mi dimentico.
La madre non è un'interrogazione.
Quanti anni aveva?
Aveva
la mamma?
13 anni la mamma e 16 anni
il padre,
che era un suonatore di banjo.
Pensa tu.
Che andava girando con
tipo Django Reinhardt.
Sì, andava girando con la sua band. Insomma, non è che stava tanto lì a pensare,
a capire, a fare l'uomo di casa.
Esatto, a fare l'uomo di casa.
Non l'ha proprio neanche riconosciuta.
Non è stata riconosciuta.
Assolutamente no, il padre non l'ha riconosciuta, però lei si chiama Holiday, mm-hmm, e il cognome del padre è Holiday.
Pensa
perché
tu.
Comunque ha voluto mantenere,
l'ha fatta pagare meno all'ultimo.
Sì,
yeah.
E lei, la madre, proprio all'inizio non l'ha proprio vista, no? Perché
l'ha lasciata presso una cugina, la mamma, ed è andata a New York a lavorare. E Billy è rimasta con questa cugina della mamma.
Quindi cresciuta, ecco,
per diversi anni.
Si cresceva anche un po' così, alla macchia.
Non come adesso. Oddio, a chi lascia i figli? Chi lascia i figli? Beh, lasciali lì, qual è il problema?
Lei è cresciuta proprio alla macchia, perché tra l'altro a 10 anni lei ha subito anche uno stupro, Billy Holiday. Ha anche denunciato lo stupratore. Ma ovviamente, come tu mi insegni, Franci, non è stata creduta.
In quanto nera. E in quanto donna.
Bravo.
Ed è stata anche denunciata per adescamento. Accusata di adescamento. E ha
quindi
fatto
la colpa era
mesi...
la sua, di fatto.
Sì. Assolutamente. Ha fatto anche 2 mesi di riformatorio.
Bene.
Ma cominciamo adesso, come è iniziata la vita di Billy, proprio
la vita di Billy,
una gioia proprio una dietro l'altra, ecco.
Dopo un po' raggiunge la mamma, però, ad Harlem, giusto?
Va a New York, raggiunge la mamma.
Anche lì in contesti di Liaco.
Sì, perché comincia a prostituirsi.
Bene,
e quindi e la cosa, poi ci sono parecchie curiosità, perché diciamo che con Carmela che è stata lì a cercare delle cose che veramente poi non dice, ma dove le trovate queste cose? Allora, praticamente lei non si faceva pagare dalla tenutaria perché lei diceva no, non mi pagare, basta che mi fai ascoltare sul fonografo del salotto la musica.
Ma dai, sì.
Lei
pensa come ci si appigliava a qualcosa, sì, che gli era poi negato fondamentalmente.
Assolutamente,
no?
Sì, quindi quello e poi
normale adesso sentire la musica. All'epoca c'era anche questo.
Sì, non poteva, come faceva una come lei ad avere la possibilità di ascoltare musica, però ce l'aveva già addosso, ce l'aveva già dentro. E quindi poi che succede? Che cosa succede dopo? Va in questo bordello ad Harlem
la polizia irrompe anche nel bordello e quindi la arrestano un'altra volta.
Più dentro che fuori.
Viene arrestata di nuovo.
Forse però è da questo passato che poi è nata, no? La figura artistica, secondo me. Poi tutte queste cose l'hanno formata a un certo punto. Perché quando la vita decide che deve andare di traverso.
A me spesso, lo sai che mi dicono, quando molti dicono una cosa, i ragazzi quando soffri canti molto meglio. E ho capito.
Grazie. Per questo mi picchiano.
Questo ti percuotono. No, scherziamo.
No, però
poi anche i contesti, ecco, Harlem. Secondo me quello ha dato anche proprio il là a tutto quello che poi è stata la sua carriera
dopo, perché poi ha cominciato, in realtà non ha cominciato subito a cantare, ma ha fatto, perché mo che faccio dopo che è uscita dal carcere, adesso che faccio? E quindi si mette a fare la ballerina, anche se non sapeva ballare assolutamente.
Certo, uscire dal carcere, già uscire dal carcere adesso nei tempi moderni è purtroppo un qualcosa di che io spero di non provare mai, lo sottolineo, però adesso purtroppo chi esce dal carcere non c'ha una bella, non è messo in condizioni di cominciare in maniera
facilmente
giusta. Questa la dico io, non la dite voi. All'epoca esce dal carcere da donna di colore pregiudicata rimane in quel, sì, purtroppo in quell'ambito non c'è niente da fare, perché poi ecco il proibizionismo, come abbiamo detto prima, tutto quello che ci gira intorno ti danno da vivere profondamente.
Ma per questo la musica l'ha salvata. Per questo la musica, quello che noi diciamo cerchiamo di evidenziare è proprio questo processo salvifico, passatemi il termine,
certo,
della musica, nel senso quella è stata la sua unica chance nella vita.
Se
non avesse avuto quel richiamo fortissimo, che fine avrebbe fatto?
Non lo possiamo sapere, l'abbiamo visto come è andata, perché comunque, però io credo che all'epoca poi mettersi nella mente di un personaggio del genere, no, Francesca, anche quando si vanno a interpretare le canzoni, no? C'è la responsabilità di far ritornare quello che lei provava sul palco. L'hai provata questa cosa?
Cantando queste cose, assolutamente, e questa la sento sempre, la responsabilità. Poi io sono una che lavora, lo faccio proprio di mestiere, e che quindi fa la maggior parte del mio lavoro è fare cover. Io sono maniacale, perché io faccio le melodie assolutamente come devono essere fatte, perché se c'è un senso, perché quella melodia è stata fatta in quella maniera lì, altrimenti se si cambia, che senso ha? Si cambia il registro, l'arrangiamento, e succede un casino. Questi sono pezzi un po' diversi, perché io vengo dalla musica disco dance, no? Quindi registrare questi pezzi suoi per me è stata veramente, mi ha colpito profondamente, proprio dentro, un pugno allo stomaco, perché soprattutto poi i pezzi che andremo ad ascoltare, il primo anche, sono delle vere e proprie denunce su dei fatti che ti lasciano senza parole. Cioè, quando ho letto le parole di questa canzone, ho detto vabbè, non è possibile che esista, sia esistita una cattiveria così forte a quegli anni.
Il Strange Fruit è un testo forte in cui si parla di linciaggi dei neri di quell'epoca, linciaggi che spesso finivano con l'impiccagione del malcapitato. E quindi diciamo che è stata la prima canzone pop a parlare esplicitamente di temi come il razzismo, e che tra l'altro poi ha vinto anche un Grammy Hall of Fame Award nel 78, quindi molti anni dopo che
Billie Holiday, estremamente postumo, mettiamola
esatto, ed è un testo molto forte. Strange Fruit, lo strano frutto di cui si parla è il corpo di un nero che penzola da un albero, perché questi linciaggi finivano spesso con l'impiccagione, come dicevo.
Andiamocelo ad ascoltare, però. Sì. L'ha interpretata per noi Francesca Silli. Sì, raccontami anche come, dove l'avete fatto, perché poi fondamentalmente voglio sapere anche questo: lo studio, chi ti ha accompagnato, chi l'ha arrangiata.
Posso dirti veramente com'è andata?
Sì.
Lo vuoi sapere veramente?
Certo.
In cucina l'abbiamo registrata.
Che cosa meravigliosa!
Da l'arrangiatore, quello che ha fatto l'arrangiatore, che mi ha aiutato a interpretarla, che mi ha proprio adesso questa la devi cantare così, non stai facendo la musica disco, questa è musica impegnata e seria.
Ti ha detto testualmente: adesso sei Maria sotto la croce.
Ecco, sì, così bene.
Ti ha detto. Ma nulla aggiunti, che poi ci ha aiutato, diciamo, tutte le canzoni che abbiamo portato cantate da me le ha fatte lui e mi ha diretto lui, mi ha detto, insomma, mi ha indirizzato verso questo genere che io sto conoscendo da poco, insomma.
Perfetto. Allora ce l'ascoltiamo.
Dalla cucina di casa Mollamorgese.
Strange Fruits, Billie Holiday, la canta per noi Francesca Silli live con Rossi di Sera.
Negroes today with no badge or no white skin or no white sheet or no white anything else. They put their club upside your head and then turn around and accuse you of attacking them. Every case of police brutality against a Negro.
Satan trees be a strange fruit, blood on the leaves and blood at the road. Black mud is swinging south of the breeze. Strange fruit hanging from the purple trees. Pass around scene of the gallant south, triple king eyes and the twisted mouth, scent of magnolias, sweet and fresh. Then sat the smell of burning flesh. It was a bruit for the crowds to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. There is a stranger and bitter crop, sudden and freeze be a strange bird, blood on the leaves and blood on the road, black body swinging inside the breeze.
Questa era Strange Fruits, Billy Holiday, reinterpretata per noi da Francesca Silvi, che è qui con noi questa sera a Rossi di Sera, come abbiamo già detto prima. È una canzone che colpisce lo stomaco, anche perché comunque si traspare proprio l'odio che c'è intorno alla protagonista. Non, sì, non dobbiamo aver paura di pronunciare anche certe parole.
No.
Si respira l'area di oppressione, soppressione anche di tutto quello che era il vivere di una determinata categoria di persone. È brutto dirlo, ma è così, perché come, sì, sì, di fatto questo era all'epoca. Ed era un inno di protesta, fondamentalmente. Il primo inno di protesta, no?
Quindi, è stato il primo.
Quindi immaginiamo anche, no, la difficoltà di farla uscire, questa canzone, fondamentalmente, di renderla pubblica. Perché è veramente un manifesto.
È stato il primo manifesto, e lei fu perseguitata per questa canzone qui fino alla morte. Lei ha avuto un coraggio pazzesco in questo. È stata perseguitata dalla Federal Bureau of Narcotics, poi,
okay,
che fino alla fine, insomma, hanno fatto fare veramente una brutta morte. E, perché no, questa canzone stava cominciando a riscaldare gli animi, e questo non poteva accadere. I neri non dovevano ribellarsi né pensare di avere dei diritti, capito? Perché erano come oggetti, cioè il frutto.
Beh, certo.
Cioè trattati come oggetti, trattati a
calaccio nero. Trattati come schiavi, usiamo le parole giuste.
Sì, come schiavi, e trattati proprio, cioè, che vedevano un nero passare, che ammazzavano così senza motivo, cioè veramente senza nessun tipo di logica umana. Quindi non potevano far capire neri che loro avevano dei diritti, no?
A me colpisce anche quando la storia ci mette lo zampino, ma soprattutto la vita, perché comunque poi anche la vita di Billy Holiday non è stata facile. Poi comunque è arrivata la tossicodipendenza, l'alcolismo,
sì,
insomma, già una situazione parte difficile. Diciamo che lei non ha fatto niente per poverina, nel senso, ne parliamo sempre con enorme rispetto. Però di fatto vivere in quei contesti, vivere in quei difficili contesti, non ti salva, fondamentalmente, no, Francesca?
No, e forse non voleva neanche essere salvata, non lo so, probabilmente se lei lo avesse voluto. Usato bene?
Sì, congettivo. Sì, l'ho usato meravigliosamente.
No, ogni tanto dico, oddio, ma sto parlando bene?
Assolutamente, okay. L'ho usato bene. Il lavoro come va poi, dopo essere, insomma, uscita dal carcere, dalla prostituzione? Cominciano anche i locali, no, piano piano, a farla lavorare.
Lei comincia a cantare, poi appunto dopo i primi tentativi come ballerina, inizia a lavorare come cantante, perché invece come cantante, appena la sentono cantare, iniziano a chiamarla, uh-huh, sempre nei locali di Harlem. Aveva 15 anni,
uh-huh,
e conosce, insomma, un sacco di personaggi importanti. Per esempio, lei è stata legata da profonda amicizia con Lester Young.
Ok.
È stato uno di questi grandi, insomma, jazzisti con cui lei ha collaborato, che poi è stato quello che le diede il soprannome di Lady Day.
Ovvero?
Cioè, in realtà il soprannome Lady glielo diedero le colleghe del bordello, perché non voleva farsi mettere le mance nella camicetta. E come le altre, e quindi la chiamavano Lady, la signora, e Lester Young le diede poi invece il diminutivo Day, che presumo da Holiday, questa cosa me l'ha fatta, no? Presumo da Holiday,
ok, perché era il finale del suo cognome,
il finale, sì, del suo nome, e quindi Lady Day. E poi lei ha vinto altri due Grammy, ovviamente,
okay,
tutti postumi.
Sì, a me questa cosa sto scoprendo con voi, che mi ha abbastanza sorpreso. Quanti premi postumi ha vinto Billy Holiday, e quanto è stata importante poi per la musica a venire, perché comunque ha influenzato un sacco di figure, immagino anche la tua a un certo punto.
Io sì, perché quando ho bisogno di studiare, studio sulle sue cose, e poi lei c'ha questa cosa, c'ha questa voce così particolare, così intensa, ed è sempre malinconica. Qualsiasi cosa lei canta, c'ha sempre questa vena un po' di tristezza e malinconia. E infatti dicevano che lei cantava la verità di una persona che ha vissuto quello che ha vissuto non può essere che una verità orrenda, no? E quindi come puoi anche interpretare in maniera allegra, no, un pezzo?
Beh, certo,
cioè, aveva questa vena malinconica, questo
il vissuto fa tutto,
fa l'artista,
no?
Sì.
Nella tua vita d'artista, no, adesso
quanto facciamo... ho sofferto io, guarda, no. Scherzo,
a parte la sofferenza, no, più che altro quanto è importante anche la vita normale, consentimi questo, la vita vissuta in quello che è poi la carriera di un artista che come te, che oltre ai progetti originali fa un sacco di lavoro, che poi mi sembra aver capito che ci siamo raccontati un sacco di volte, sì, che è poi quello che dà il pane, ok, mettiamola in questa maniera, c'è tutto quell'altro lato artistico che poi diventa lavoro, poi fondamentalmente, sì, oltre che espressione artistica.
Assolutamente.
Quanto
sì.
Quanto si contaminano le due facce della stessa medaglia?
Io sono esattamente quello che si vede dal palco, mi porto dietro dolori, gioie, qualsiasi cosa, e le metto nelle canzoni, sono io assolutamente. E poi ti ripeto il fatto che dici, perché ti piace chiacchierare? Io parlo con tutti, pure con i sassi e con le vecchiette e con i bambini, perché mi piace sapere le cose delle persone, perché io scrivo certo, musica, testi, certo, è come se per me fosse guardare la televisione, capito? Cioè io vado fuori e mi riempio di gente che parla, che dice cose, che mi racconta, che perché poi io lo spago a chiunque. L'altro giorno stava alla posta, una signora mi ha tenuto un'ora a parlare di quanto era maleducata la direttrice della posta, e fatto, signora, adesso ci scriviamo una bella canzone insieme qui, signora bella, perché mi piace attingere dalle cose che vedo, come penso la maggior parte degli artisti, credo.
Ok, e quindi tutto questo lo possiamo ricollegare anche al fatto che l'arte, quando incontra, come abbiamo detto, la sofferenza, ma anche la gioia, dai,
assolutamente,
le emozioni,
assolutamente,
prende forma profondamente.
Assolutamente, prende forma da quello che c'è intorno l'arte.
E tu, studiando anche un pochettino, comunque capendo dove dovevi andare a parare, secondo te che personalità aveva, oltre al lato sofferente, insomma, triste, sì, secondo te sei riuscita a farti anche un po',
allora,
un piccolo quadro della situazione?
Assolutamente sì, la trovo di una fragilità allo stesso tempo di una forza. Tu dici sono due cose che vanno in contrasto?
No,
assolutamente no, perché era, quando era sul palco mostrava la sua fragilità, e nella voce in certe canzoni si sente, mm-hmm, ma aveva un coraggio. Io questa cosa di lei non la sapevo. Quando io mi sono andata a leggere la storia con Carmela, abbiamo visto questo fatto di Strange Fruit, ho detto, ma hai capito questa che cosa ha fatto?
Che ha combinato.
Cioè, che ha avuto un coraggio pazzesco. Quindi che bello, che bella che è questa donna, che è coraggiosa e fragile allo stesso tempo. Una donna ricca di qualsiasi cosa, dell'emozione, e fragile anche perché si drogava, poverina, perché secondo me si doveva stordire. Non era solo un senso di piacere, secondo me.
Era evadere. Arriva,
bravo, era evadere da una realtà che gli aveva dato solo schiaffi in faccia, quindi... Giustamente, cioè giustamente, non si può dire giustamente,
no,
però
oddio, sì, non si può dire, però non era inevitabile, come ho detto prima, no? Purtroppo quando la vita ti fa, diventa un circolo vizioso di determinati contesti, secondo me ci sta, cioè nel senso poi...
Sì, non mi stupisce, non mi stupisce.
Però sì. Relativamente alla tossicodipendenza,
sì,
diciamo relativamente ai suoi eccessi, mm-hmm, c'è un giornalista che chiese una volta a Billie Holiday come mai i musicisti jazz fossero sempre così pieni di, no, facessero una vita sempre così piena, sì, di eccessi.
Okay.
E lei rispose,
che poi è strano, perché poi adesso se pensiamo al jazz, noi è la cosa più lontana dall'immaginario collettivo, non dagli addetti ai lavori, perché dicevo sguardi strani, no, nel senso addetti ai lavori può essere anche, ma chi lo guarda il jazz e chi lo sente
pensa all'altro,
pensa che sia musica del sé, no? È brava, brava, brava.
Ma lei rispose quello che poi è diventato
il mio motto
assoluto universale di Francesca Silvi, forse perché cerchiamo di vivere 100 giorni in un giorno solo.
Che bella questa cosa,
è bellissima,
cioè, comprimere tutto. 100
giorni in un giorno solo, ti scoppia il cuore.
Però è anche estremamente
faticoso. Che faccio ciò?
Infatti a 44 anni Billie Holiday è morta.
Sembrava che ce ne avesse 100. No, questa la diciamo noi. Racchiudiamo tutta questa nuvola, sfera di cose con un altro brano che ha interpretato Francesca per noi, che è Blue Moon. Poi dopo me lo racconti. Intanto ce l'ascoltiamo. Blue Moon di Billie Holiday, live con i Rossi di Sera.
Thank you. of a hole.
I hear somebody whisper, please adore me. And when I look, the moon had turned to gold. Blue moon, no, I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love. Blue moon, you saw me standing alone. Without then they suddenly appear before me, the only one my arms we ever hold. I hear somebody whisper, please adore me. And when I look, the moon had turned to gold.
Once in a Blue Moon, molto raramente, era l'origine del brano di Billie Holiday che abbiamo appena ascoltato, interpretata dalla nostra Francesca Silvi live qui a Rossi di Sera. E era anche forte per questo, però, perché cambiava registro, sì, poi fondamentalmente, senza, sì, perdere la sua vena che poi la caratterizzava, la vena un po' malinconica e triste. Aveva, sì. E quanta forza si prende interpretando questi brani? Quanta forza ti rimane addosso? Se ti rimane,
allora, poca.
Poca.
Perché posso fare una cosa, vorrei ringraziare sempre Emanuela Giunti che si è arrangiato anche questo pezzo.
Lo salutiamo come noi.
Assolutamente, certo, ciao. E grazie. E perché quando
viene pure lui, infatti, così ci racconta anche.
E, ti rimane poca forza perché quando, insomma, io sono una che invece butto anima e corpo proprio nelle cose che faccio, quindi poi quando torno a casa dopo i concerti sono
stremata
perché, okay, ed è giusto che sia così, secondo me. Che uno deve mettere tutto quello che c'ha dentro quello che sta facendo, assolutamente. Quindi devi arrivare stremato, altrimenti il tuo lavoro bene non l'hai fatto, secondo me, eh. Io la vedo così e posso essere forse antica o non lo so, però io mi sento soddisfatta, cioè torno a casa devastata. Io dopo i concerti degli Adica sono una maschera di sudore perché mi muovo, ballo, canto, parlo anche con la gente come al solito. E
ti arrabbi anche, perché mi racconta un sacco di cose. Ti arrabbi quando non c'è attenzione, perché poi quella è mancanza di rispetto.
Sì, però faccio sempre battutine, cerco di non creare
cerchi di non creare il gelo.
Il gelo intorno, sì, che mi arrabbio, perché comunque se una persona viene, paga per sentire un concerto e poi ti fai gli affari tuoi, stai a casa, ti guardi un film oppure ascolti, cioè, la musica in televisione.
Tu,
no?
Immagina quanto era frustrante per artisti come Billie Holiday dell'epoca, dove comunque eri un contorno.
Assolutamente, ma cioè, noi lo siamo ogni tanto, eh?
Dove comunque eri un qualcosa che doveva fare da contorno a, sì, a una serata, e magari cantare canzoni come Strange Fruit o anche Blue Moon e non venivano recepite. Secondo me è quella la vera pazzia a un certo punto, nel senso che vedi che proprio non gliene frega niente.
Ma infatti lei, quando venne in Italia nel 1958, non riuscì neanche a finire di cantare. Se ne
andò via prima.
Sì, dovette proprio andare via prima. E poi fu organizzato, diciamo, l'ultimo giorno della sua permanenza a Milano. Questo successe. Mm-hmm. L'ultimo giorno della sua permanenza.
Come venne a Milano?
Lei venne a Milano
nel,
sì,
58.
Nel 58, pochissimo prima della sua morte, perché poi è morta 59. Nel 59, quindi,
okay,
in un teatro di avanspettacolo in piazza Beccaria a Milano.
Pensate.
E non riuscì a finire lo spettacolo. Poi l'ultimo suo giorno di permanenza, alcuni appassionati di jazz le organizzarono, diciamo, uno spettacolo riparatore. E in quel caso ci fu una vera ovazione, insomma, per lei. Però ecco, le è successo anche questo di dover andare via, perché poi all'epoca il pubblico non è che fosse tenero, eh.
No, ecco, specialmente nei teatri da uno spettacolo, esatto, che poi vengono citati anche da varie storie, no? Però sì, di fatto deve essere quello. Siete riusciti a capire anche un po', parlo a tutte e due, qual era il contesto storico dove si muoveva Billie Holiday?
Il contesto storico è quello,
cioè, nel
dei
senso che aria tirava.
Allora, l'aria che tirava, considera che questa è questi sono stati i primi movimenti per i diritti civili, ok? Diciamo che Strange Fruit è diventato proprio l'inno del movimento dei diritti civili. Considera che lei è nata nel 15, Strange Fruit è del 39, Malcolm X è nato nel 25.
Okay.
Quindi diciamo che loro si sono incrociati praticamente quasi al, insomma, che Billie Holiday era già grande e lui iniziava. E infatti,
magari lui si sarà anche ispirato a Billie Holiday, che ne sai?
Potrebbe essere. Comunque sicuramente lei ha spianato un bel po' la strada, perché poi Strange Fruit fu osteggiata proprio perché il governo americano, il governo degli Stati Uniti, aveva paura che questo brano avrebbe galvanizzato la rabbia dei neri, degli afroamericani.
È un po' quello che è successo con Janis Joplin molto dopo, no? Lei divenne il simbolo del 68, dei moti, esatto, di tutto quello che succedeva. Ecco, ma perché pure non è che in molti crediamo che si sia ammazzata, diciamo l'hanno suicidata, facciamola così.
L'hanno suicidata,
secondo me l'hanno
suicidata. Non siamo ancora preparate su Janis Joplin
L'hanno suicidata, però questa la dico io, poi quando ne parleremo scoprirete un sacco di punti bui in quella storia, che ha un sacco di parallelismi anche con questa, perché comunque di fatto di base c'è il combattere contro un qualcosa che è più forte di te, come contro i mulini a vento. E questo Francesca si evince dalle sue canzoni, anche quando sono un po' più allegre come quella che abbiamo sentito prima, no?
Assolutamente.
Però quando le tratti queste canzoni, no? Ti sei un po' immedesimata in quello che doveva provare lei in quel momento?
Sì, però noi apparteniamo a generazioni diverse e io soprattutto non sono nata in contesti
disastrati.
Disastrati, sono nella scuola privata, cioè insomma in Uganda, capito? Quindi quando è così devi trovare, per interpretare i pezzi, devi trovare il tuo punto debole o comunque qualcosa che ti faccia avvicinare a quella sofferenza, ma io non posso neanche immaginarla, la sua sofferenza, perché io ho un vissuto completamente diverso, ringrazio Dio, insomma, di quello che è stata la mia vita.
Certo, non bisogna arrivare per forza ai massi. E quindi, per esempio a te, senza fare parallelismi estremi, ti hanno vietato fondamentalmente la musica quando eri giovane.
Sì,
è stato un trauma all'epoca, ognuno ha i suoi.
Assolutamente sì, infatti hai ragione, poi però insomma leggendo queste cose dico vabbè, il mio trauma è proprio scusa il termine, una caccoletta a confronto.
Sì, certo, cioè, una cosa, e su questo siamo estremamente d'accordo. Però
da lì prendo la frustrazione, no? Posso prendere la rabbia, perché ero arrabbiatissima che non potevo suonare più la chitarra. Il primo anno del liceo ho fatto delle cose inenarrabili e proprio non neanche io ne voglio ricordare, perché ero molto arrabbiata, molto molto arrabbiata, perché per me la musica era tutto. Io passavo i pomeriggi a strimpellare la chitarretta, quindi mi togli proprio un pezzo di cuore, mi hai tolto. Però certo, poverino, cioè io poi capisco anche i miei genitori, perché sono mamma e quindi ti posso dire,
uno vuole sempre il meglio per i figli.
Per i figli, loro giustamente dicono questa, ma c'è una capoccia così, dai, ma vai a fare l'avvocato, poi capito, è un fissa tu fa avvocato. Ho capito perché, ma scusa, ingegnere,
faccia l'avvocato,
la mattina, però
faccia l'avvocato, mamma.
No, mio papà lavorava nella Camera dei Deputati e mio papà per hobby era un prestigiatore. Lui è stato...
Aspetta, ferma. Cioè, lui era un mago.
Sì.
E vuole che tu facessi l'avvocato.
Sì.
Vabbè, questa è una cosa folle.
E vabbè, però nella sua testa dice non finire come me, magari.
Ah, ecco.
Non lo so,
okay,
dice magari c'ho una figlia, sta figlietta mia, poverina, fai qualcosa.
Dice un avvocatuccio in casa fa sempre comodo.
Fa sempre comodo. Però mi faceva ridere l'avvocato, non è dice sei il dottore, ingegnere. No, l'avvocato. Vabbè.
E quindi magari c'è una trascorsi che non puoi sapere.
No. Chi lo sa, però non credo.
Mettiamola così. Ok, prendiamo tutto questo, perché poi vedi quando si entra nella dietodica ognuno trova un pezzo di sé nelle storie altrui.
Assolutamente.
Di fatto è questo poi il segreto di quando raccontiamo storie che appartengono ad altri. Questa poi è una storia forte, perché poi ci catapulta in un universo che sentirsi vicino è assolutamente assurdo, specialmente nei tempi che corriamo, ma all'epoca era una conquista di diritti, di status, di vita, di sopravvivere, di cambiare proprio anche stile e modo di esistere. E tutto questo viene racchiuso nella musica, che poi secondo me è l'arte universale, no? Per anche far, far arrivare un messaggio. Ci sentiamo e ci salutiamo con un brano, poi dopo chiudiamo il tutto quanto. Sempre Billie Holiday, che secondo me racchiude e chiude il cerchio di tutto quello che è stata la puntata di oggi, che è I Get a Kick Out of You, che è semplicemente ti do un calcio e ti mando ovunque
vuoi.
Voglio
andare.
Quindi ce l'ascoltiamo tutti insieme, Billie Holiday, e poi torniamo qui a Rossi di Sera.
No kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. Sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Yet I'll get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there. Get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do.
È impressionante come ci si tuffa, no? Ascoltando la musica in quelle atmosfere lì. È impressionante per due motivi, perché comunque capiamo la bellezza, ma anche la frustrazione, quello che dicevamo prima, essere in un contesto del genere e non poter esprimere il proprio messaggio di voglia di diritti, di un sacco di cose, no Francesca, tu che ne pensi?
Sì, assolutamente, ma anche semplicemente di essere ascoltati. Sto cantando un pezzo che ti dice ti do un calcio, mi devi ascoltare.
Ti sto raccontando la mia vita, la mia frustrazione, ti sto raccontando quello che vorrei.
Quello che vorrei, ma anche cose allegre, divertenti, come diciamo prima. E quindi il fatto di non essere ascoltato, insomma, è frustrante, assolutamente. Frustrante.
Questa però è stata la vita di Billie Holiday, poi abbiamo detto, ricordiamola, è scomparsa nel 1959. Dopo è stata riscoperta come i più grandi, sì. A me questa cosa fa arrabbiare moltissimo, però
lo so,
purtroppo
sì.
All'epoca anche il contesto storico non aiutava,
erano cantanti
me, no?
Nere, cioè, non erano, c'erano i bianchi, capito?
C'erano i bianchi
e uomini.
C'erano bianchi e uomini, poi dopo ci siamo arrivati anche dopo, sì. Gli Oscar, a me viene in mente per esempio gli Oscar so white, no? Che a un certo punto anche Hollywood si è indignata perché gli Oscar erano troppo bianchi sostanzialmente, non venivano dati troppi pochi premi agli attori di colore, poi secondo me attori di colore non è una cosa... aberrante, attore, punto. Certo. Poi, lasciateci vivere e vedere i film come ascoltare la musica in santa pace. Questo era più o meno. Poi, se volete approfondirlo, se volete recuperarlo, fatelo attraverso insomma i nostri podcast, ma non solo i nostri, anche quelli che fate voi. Perché
sì.
Ci sono dei podcast.
Allora,
raccontiamo questa cosa.
Ho iniziato a fare questo podcast che si chiama Donne all'ultima nota.
Okay.
Idea sempre di Carmela Lamorgese, la mia,
di e con.
di e con Mia, e sempre aiutate musicalmente dal direttore musicale, da Emanuela Giunti. E ogni puntata trattiamo un artista. Abbiamo fatto questa su Billie Holiday,
la prossima sarà su Aretha Franklin.
Oh, quindi la prossima mi canti Aretha.
Sì, no. Presenteremo sì, sempre almeno due brani in originale, sì. Più di due no, perché se no Emanuela Giunti credo che
ci uccide,
ci abbandona.
Ciao con la mano.
Bene così. Quindi poi la prossima faremo anche noi, sarà su Aretha, quindi lo possiamo anche annunciare. Vabbè,
sì, volentierissimo. E poi posso dire una cosa, allora in realtà poi il podcast, abbiamo questo progetto, però io vorrei anche portarlo live, questo bel progetto sulle donne.
Aspetta, perché live apre un mondo, cioè teatro
anche,
canzone.
Ci stiamo lavorando live nei locali o comunque anche in associazioni culturali, ci stiamo pensando, perché
questa è già da jazz club proprio,
assolutamente
questo, per esempio questo
però devo parlare un po' di meno, mi sa Luca, no. Parla troppo.
No va bene così, sì. Okay. No, puoi impedire di parlare a te come arginare il mare, come diceva qualcuno. Quindi non si può assolutamente fare. Questo è quello che vi dovevamo questa sera qui a Rossi di Sera. È stato un piacere far parte di anche di questa esperienza e di averla portata qui. Ci saranno assolutamente altri appuntamenti, sì. Però sui social, per esempio, viene in mente, se vi vogliono seguire, se vogliono capire, se vogliono informarsi, come possono fare? Carmela, tu che hai studiato.
Lei ha studiato, io
lei
giustifico.
È la parte
è lei.
Tu giustifichi.
Allora, siamo su Spotify, abbiamo pubblicato su Anchor, però ci si trova su Spotify, su Apple Podcast, Donne all'ultima nota,
okay.
È il
ci
nome
sono
di questo progetto.
Facebook,
Instagram. Guarda, non ancora
no,
perché questa
nato,
cosa
sì.
È nata in cucina, come ti dicevamo.
Non dispezzate la cucina è un luogo sacro. Scusate, adesso esce il ciccione.
Abbiamo fatto cose fantastiche con la cucina, abbiamo registrato dei brani
pazzeschi,
insomma,
bene,
belli.
Bene, ragazze, è stato un piacere avervi qua con noi in questo appuntamento che non è l'ultimo, quindi insomma
grazie.
Ci ritroveremo tutti insieme. Io vi ringrazio. Francesca, Silvi, ciao,
grazie.
Hai facoltà? Ok, e Carmela Lamorgese, ciao, grazie mille e alla prossima. Noi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Rossi di Sera. Io vi ringrazio, l'appuntamento è alla prossima puntata. Stessa radio, stessa voce, parole diverse però. Mi raccomando, il saluto è sempre quello. Fate i bravi. Ciao da Luca Rossi.
Rossi di Sera. In studio Luca Rossi.